E Danna Ritaioni, buongiorno. Martedì 19 ottobre, prima edizione del nostro radiogiornale con ospite in studio e qui con noi il capogruppo in consiglio comunale di Bene Comune, Luciano Benini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Diciamo che ci sono tantissime cose che voglio chiedere a Luciano Benini, quindi cercheremo di impostarla un po' sul botta e risposta, partendo da una data ormai lontana. Partiamo dal 2008. Dal 2008, quando ci fu l'indagine della Corte dei Conti nel Comune di Fano e emersero diverse segnalazioni, in particolare i famosi 24 punti che venivano contestati alla gestione, diciamo così, amministrativa del Comune di Fano. Nel 2009, ottobre 2009, il Comune di Fano presenta le sue controdeduzioni e poi si è rimasti in attesa appunto della risposta a queste controdeduzioni, risposta che adesso è arrivata. Ecco, è convincente? Come si dice, il Comune di Fano dice ma non dice niente di importante.
Ma dunque vorrei intanto dire che sia la visita ministeriale con le 24 famose irregolarità riscontrate noi le abbiamo subito messe sul nostro sito www.benecomune.it perché le ritenevamo una cosa molto rilevante. Le risposte che sono arrivate adesso ci danno pienamente ragione, nel senso che la commissione ministeriale dice che le controdeduzioni del Comune sono così rilevanti che praticamente conferma tutto quello che aveva detto. Il Comune si difende dicendo non ci hanno spiegato, ma la spiegazione non doveva essere adesso. La spiegazione i commissari l'hanno data allora, 2 anni fa, quando fecero l'indagine. Quindi adesso ci troviamo di fronte a 24 irregolarità, alcune anche molto pesanti, e questo francamente mi dispiace perché come cittadino di Fano adesso mi rendo conto che il Comune è in grossa difficoltà, dovrà sistemare tutte queste 24 irregolarità anche con conseguenze monetarie non da poco. Speriamo davvero che si possa sistemare, ma certo è un segno un po' di leggerezza amministrativa da parte di questa giunta.
E fra l'altro appunto quando si parla di spendere altri soldi già piove sul bagnato, visto che si è quantificato in 4.800.000 euro il taglio dei trasferimenti dallo Stato al Comune di Fano, con grosse difficoltà per riuscire a far quadrare il bilancio preventivo. Ancora oggi mancano 1.600.000 euro, diciamo così. Ma a proposito di irregolarità, proprio di recente ne ha segnalata un'altra anche Luciano Benini, l'ha fatto anche Samuele Mascarin, devo dire, ed è la questione del rinvio a giudizio del consigliere della Tua Fano Oscardo Ferri per la questione relativa a una questione nel piano regolatore. Ma in particolare si diceva che il Comune doveva costituirsi parte civile perché in caso di condanna appunto di Ferri poteva inficiarsi il piano regolatore, anche perché c'era sempre quella questione del voto con una maggioranza a filo, diciamo così, che se appunto venisse meno la validità del voto di Ferri farebbe cadere un po' il piano regolatore. Il sindaco in questo caso ha risposto in maniera molto decisa: il piano regolatore è stato approvato, nulla più può cambiare i risultati di quel piano regolatore.
Sì, dunque intanto preciso che l'interrogazione era anche a firma di Ada Romiccioli di Fano a 5 Stelle e comunque tutta l'opposizione è molto preoccupata. Allora io sono un po', come dire, diviso fra due sentimenti. Da una parte, se questo piano regolatore fosse annullato ne sarei molto contento, perché secondo me è una sciagura per la città di Fano un piano regolatore senza nessuna logica, che non prevede nulla, tanto che subito dopo il piano regolatore abbiamo dovuto cominciare a dire cosa facciamo allo zuccherificio, cosa facciamo alla caserma, cosa facciamo a Carignano, a dimostrazione che non c'aveva nulla di propositivo ed era una colata di cemento su tutta la città. Quindi da questo punto di vista sarei molto contento se il piano regolatore fosse dichiarato illegittimo. Però per responsabilità devo anche dire che invece sarebbe una sciagura per Fano e l'amministrazione comunale se dovesse essere dichiarato illegittimo, perché si aprirebbe una fine infinita, insomma, di contestazioni, e certo questo non fa piacere a nessuno. Io ho sentito la risposta del sindaco, io mi auguro che sia come dice lui, ma temo che non sia come dice lui, perché vorrei ricordare che il piano regolatore è stato approvato con 16 voti, che è esattamente il minimo necessario per legge. Quindi se il suo voto, quello del sindaco, come in una sentenza della della Gigliola è stato espressamente scritto: il sindaco non avrebbe dovuto votare perché non era nelle condizioni previste dalla legge per poterlo votare. Ora c'è la vicenda Ferri, su cui ovviamente non entro, mi auguro che verrà tutto chiarito, però è un altro elemento che dice: un altro consigliere era nelle condizioni probabilmente di non poterlo votare. Poi c'era stato un altro consigliere che noi avevamo contestato subito che non avrebbe potuto votarlo. Ora mi sembra chiaro che con 3 voti in meno questo piano regolatore era proprio completamente nullo. Il sindaco dice: ormai sono passati i tempi, eccetera. Questo io me lo auguro, ma temo che non sia così, perché noi facemmo un ricorso al TAR a suo tempo e vorrei capire che fine ha fatto questo ricorso, a che punto è, eccetera. Quindi io, nell'augurarmi che la cosa si possa chiarire quanto prima, temo però che il Comune dovrebbe stare molto attento. Per questo abbiamo fatto l'interrogazione, proprio per sollecitare attenzione da parte del Comune a non rischiare di cadere in una legittimità del piano regolatore che sarebbe un male per tutta la città.
A proposito di piano regolatore e di zuccherificio, dovrebbe poi entro la fine di questo mese arrivare in Consiglio Comunale la delibera che dà il via libera a questo punto al cosiddetto piano B, quello che è stato poi concordato con la proprietà, la società Madonna Ponte. Ecco, proprio su questa vicenda, mentre i rappresentanti del commercio continuano la loro protesta, hanno annunciato un Natale con le vetrine al buio, l'assessore all'urbanistica Falcioni, dopo che il comune di Mondolfo invece ha fatto un accordo per realizzare questo immenso outlet nei pressi dell'uscita del casello autostradale di Marotta e anticipando così Fano e Senigallia, dice: Fano non l'ha fatta, era come dicevo io, adesso la fanno a Marotta e i commercianti fanesi avranno lo stesso i loro problemi. Ecco, è proprio così?
Ma dunque, intanto la Giunta ha sempre negato di voler fare un grande outlet allo zuccherificio, adesso si rammarica che lo fa Mondolfo e non lo fa Fano. Bisogna un attimo chiarire cosa c'ha in testa questa amministrazione. Noi siamo stati sempre contrari a mettere del commerciale diffuso, notevole, come questa amministrazione sembra voler fare, perché a noi purtroppo in Consiglio Comunale non ci è stato mai presentato nulla. Abbiamo più volte sollecitato di coinvolgerci nella discussione, non è stato possibile perché l'amministrazione ha voluto sempre fare nel chiuso delle sue stanze e non ci ha mai detto che cosa ha intenzione di fare. Vedremo quando ce lo presenterà qual è la proposta. Io però non credo che noi possiamo correre dietro a quello che fanno gli altri comuni. Se Mondolfo ha ritenuto di voler aprire un grande outlet nel suo territorio, certo non possiamo impedirglielo noi. Forse si potrebbe auspicare un minimo di programmazione provinciale, qui la provincia potrebbe avere un ruolo che non mi sembra abbia giocato in questo caso. Però ripeto, io penso che Fano doveva pensare all'epoca del piano regolatore a quale destinazione dare a quell'area, non l'ha fatto e adesso l'amministrazione comunale, come sempre, rincorre le proposte del privato. Non è così che si amministra una città, è l'amministrazione che fa le proposte, non il privato che le fa, e l'amministrazione col coltello alla gola è costretta a cedere alle varie proposte. Non credo che sia questo il modo di amministrare una città.
Rapporto pubblico-privato anche nelle terme di Carignano, dopo le valutazioni, chi le ha chiamate la seconda bocciatura della sovrintendenza. Ai nostri microfoni l'assessore Falcioni ieri ha detto che non si trattava di una bocciatura ma di una richiesta di alcuni piccoli aggiustamenti. La questione delle terme di Carignano rimane sul piatto, con lo stesso Falcioni che ieri ha fatto appunto dai nostri microfoni un appello ad uno dei componenti, principale componente della parte privata, diciamo così, Marcello Berloni, dicendogli di fare un appello affinché ridimensionasse un attimo il progetto, così che poi la sovrintendenza potesse dare il via libera e si potesse andare avanti con il progetto, perché ha detto, insomma, dopo decine di anni, insomma, le terme di Carignano non possono più rimanere così. Voi che posizione avete?
Ma noi seguiamo questa vicenda ormai da anni, ho scritto anche su Fano Stampa interventi in questa direzione. Noi pensiamo che già il piano Cervellati, che pure era un piano pesante perché interveniva con interventi edificatori significativi, però aveva una sua logica, una sua bellezza e poteva essere quella l'occasione per far decollare le terme. Il progetto che è stato depositato attualmente, noi ci vediamo tutto fuorché il lancio delle terme, cioè a noi sembra una banale speculazione edilizia, per cui l'appello di Falcioni che dice togliete un pochino di qua e di là, non credo che sortisca effetto, da una parte perché spero che la sovrintendenza non ceda e dica che un progetto del genere non può andare avanti, dall'altra perché non sarebbe il decollo delle terme, come credo i fanesi tutti si augurerebbero, ma sarebbe il decollo dell'ennesima speculazione edilizia in una delle zone più belle della città, quindi non credo davvero che sia questa la strada, la direzione in cui andare.
Ma voi siete per il no ad un potenziamento della zona termale o siete è un no a prescindere un no mirato?
No, ho appena detto che io mi auguro, come credo tantissimi cittadini fanesi, forse tutti, che una zona termale che comunque ha delle potenzialità, adesso magari non ne avrà enormi, ma ha delle sue potenzialità, se potesse decollare, partire, saremmo i primi ad essere contenti. Ma le terme, non una speculazione edilizia che prevede una miriade di cose che con le terme non hanno nulla a che vedere. Che cosa hanno a che vedere? Ditemi voi dove esistono delle terme e vicino degli appartamenti, dei monolocali, ma non esiste credo in nessuna parte del mondo. Quindi lì si vuol far decollare qualcos'altro che non sono le terme.
E su questo ci fermiamo un istante.
Cerchi un prestito veloce per la tua famiglia? Alla BCC di Fano trovi la soluzione. Erogazione immediata fino a 10.000 euro. Fast Family, per un prestito a tempo di record.
Torniamo alla questione dei tagli e le difficoltà di far quadrare i conti del bilancio preventivo. L'assessore Severi ha annunciato tagli, salvaguardando, ha detto, comunque quelli che sono i servizi alla persona essenziali, quindi i servizi sociali e i servizi educativi. Per il resto, dice, bisognerà fare di necessità virtù e quindi ognuno si sforzi di trovare soluzioni. E fra questo appunto c'è stato il taglio pesante alla Fondazione Fano Teatro della Fortuna, che da 830.000 è passato a 530.000, mettendo così a rischio la possibilità di fare la Torelliana, che per fare la Torelliana, diciamo, è stata costituita la fondazione. Se non si fa la Torelliana non ha senso che ci sia la fondazione teatro. Noi siamo convinti che la fondazione comunque non sarà chiusa, si troverà una soluzione, ma come vede appunto l'opposizione, in particolar modo Bene Comune, questa storia della fondazione anche con i dissidi personali poi che sono emersi?
Ma dunque, che siamo in tempi difficili e occorre fare tagli, non c'è dubbio, concordo con l'assessore Severi che i servizi essenziali vanno mantenuti, vedremo però se le parole si trasformeranno in fatti. Sulla questione della Fondazione Teatro, come presidente della Commissione Garanzia e Controllo abbiamo incontrato pochi mesi fa il sovrintendente Brunetti. Il quadro che ne è venuto fuori è abbastanza desolante, nel senso che sia la Fondazione Teatro ma anche la Fondazione Fano Solidale sono fondazioni nate con l'idea di coinvolgere il privato nel contribuire, diciamo, al progresso della città nel campo culturale e nel campo sociale rispettivamente. Però questa strategia è fallita, perché nel caso del teatro abbiamo visto che i contributi da parte appunto dei privati sono stati molto molto modesti e completamente calando in questi anni. Il sovrintendente Brunetti è in totale contrasto col sindaco, il sindaco non ha il coraggio di mandarlo via, siamo in una situazione di stallo che non fa bene a nessuno, quindi noi ci auguriamo che la fondazione possa restare in vita, ma se è in grado di operare, altrimenti ritorni tutto in mano all'assessorato alla cultura, con tutte le difficoltà che noi siamo i primi a riconoscere di un bilancio estremamente difficile.
Parliamo di carnevale, c'è stato proprio di recente c'è stata di recente l'elezione del nuovo presidente Luciano Cecchini, che ha presentato un programma pieno di idee, pieno di voglia di fare grandi cose, con un appello all'amministrazione comunale: dateci fiducia questo primo anno e poi dopo saremo in grado di camminare con le nostre gambe. In realtà questa fiducia sembra un po' a rischio, nel senso che anche per il carnevale si prospettano poi tagli.
Certo, voglio dire, questo è inevitabile, bisogna fare delle scelte anche dolorose, se tagliare, noi naturalmente abbiamo sempre detto che taglieremmo sulla Fano dei Cesari, sulle Notte Bianche, che non ci sembrano iniziative significative, ma adesso parliamo del carnevale. Noi crediamo che il carnevale sia una di quelle esperienze fanesi importanti che andrebbero rivitalizzate, quindi siamo i primi a sostenere e a aiutare il carnevale. Qui però è venuto fuori, forse così per la inesperienza, da una parte del presidente Cecchini, Cecchini, dall'altra di molti consiglieri comunali che evidentemente non sanno che cosa è avvenuto in questa città e non conoscono lo statuto comunale, hanno fatto una proposta in palese contrasto con lo statuto comunale, cioè il reintegro nel Carnevale di Fano della Perugina Nestlé. Dico Perugina Nestlé perché purtroppo la Perugina è stata assorbita dalla Nestlé. Quindi oggi, se noi reintroduciamo al Carnevale di Fano il lancio dei dolciumi della Perugina Nestlé, noi violiamo lo statuto comunale, che espressamente dice che il comune non può intrattenere rapporti con imprese che abbiano subito condanne da organismi internazionali. La Nestlé è pluricondannata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'UNICEF, eccetera.
Alberto Quindi, Santorelli ha detto che però l'ostacolo è facilmente aggirabile, nel senso che il comune non firma direttamente i contratti con la Perugina Nestlé, lo fa un altro organismo che è appunto la Carnevalesca.
Quindi il presidente Santorelli dice: è una vergogna sostenere la Nestlé, ma siccome non lo facciamo noi, ma lo fa qualcun altro, a cui noi diamo i soldi, ma chiudiamo gli occhi e facciamo finta di non sapere dove vanno a finire, quindi lo possiamo fare. A me sembra un comportamento non etico e quindi in consiglio comunale domani ovviamente sosterremo questa ipotesi, sosterremo l'ipotesi che questa mozione non può cancellare lo statuto, perché una mozione può cancellare una mozione, come noi facemmo approvare nel 2001-2002, fu approvata una mozione che escluse la Nestlé, quindi per azzerare quella basta una mozione, per azzerare lo statuto ci vuole una modifica dello statuto. Abbiano il coraggio di modificare lo statuto.
Ricordiamo brevemente, per chi non si ricordasse la storia, che questo divieto fra virgolette era venuto fuori per appunto il fatto della politica della distribuzione, della promozione del latte in polvere nei paesi più poveri, dove ovviamente trovare acqua non inquinata era sicuramente un problema grosso, e il latte in polvere costava e quindi bisognava spingere invece per l'allattamento naturale,
certo,
per l'allattamento
con il
latte in polvere.
Questo va fatto in tutto il mondo, a maggior ragione nei paesi.
Questo tanto per ricordare a chi magari sono giovani, non sanno perché in passato accadde questo, tant'è vero che ieri Giorgio Panaroni chiedeva che i consiglieri comunali, indipendentemente dall'esito della votazione, spiegassero poi nelle scuole il perché era stata presa quella decisione.
Basta scrivere boicottaggio Nestlé su qualunque sito e vengono fuori centinaia e centinaia di pagine. Fra l'altro il 25 ottobre, adesso fra pochi giorni, inizia la settimana mondiale di boicottaggio della Nestlé. Davvero faremmo una figura barbina se Fano facesse il percorso in verso, addirittura reintroducesse la Nestlé invece che boicottarla.
E non abbiamo tempo di aggiungere nient'altro a questa nostra chiacchierata, anche se di argomenti ce ne sarebbero sicuramente stati ancora. Ricordiamo che proprio di ieri l'interrogazione del consigliere Luciano Benigni a proposito della situazione pietosa della stazione ferroviaria di Fano. Sì. Non si riesce a tenere aperta la biglietteria di notte, si mette una biglietteria automatica come accade in
tutte
le stazioni.
Ce ne sono due, ma sono tutte e due rotte.
Ecco, funzionanti, avevo dimenticato di dire. Bene, grazie a Luciano Benigni per essere stato nostro ospite. Noi ci salutiamo, ci risentiamo più tardi e ci lasciamo come sempre con l'apertura della borsa. A dopo.